Volevo condividere, per questo vi invito ad aprire le vostre Bibbie, alcuni spunti di riflessione che certamente non sono esaustivi, ma che comunque almeno questo vale per me, che l'ho portato in studio questa settimana, in questi giorni, hanno aperto un'altra volta la mia visione su quello che il Signore ha sempre da dire al suo popolo. Allora, si trova nell'ultimo libro dell'Antico Testamento, il libro del profeta Malachia. E chiaramente, quando il Signore lo vorrà, riproporrò altri spunti di riflessione intorno a questo libro che non può certamente concludersi questa mattina, anche se le cose sono diverse da dire. È bello vedere, e questo mi faceva pensare che alcuni giorni fa, visto che io sono un amante dei telegiornali, me li sfoglio quasi tutti. Infatti i miei figli mi dicono delle volte: tu non hai altro da vedere che il telegiornale, ma purtroppo delle volte anche per deformazione professionale è così. Allora, dicevo, vedendo il telegiornale ho visto la notizia della rievocazione del rastrellamento del ghetto ebraico di Roma. Non lo so se qualcuno di voi l'abbia vista questa notizia, a me colpiva però in particolare, oltre a quello che dicevano, che giustamente è buono ricordarci, però mi colpiva un'immagine dove alcune persone avevano come striscione questo scritto: la storia è stata scritta perché se ne abbia la memoria e non ci si dimentichi, chiaramente, perché purtroppo anche questo fa parte dell'uomo, dimenticarsi le cose. Allora, leggendo questo libro, quello che colpisce è quello che anche noi viviamo come persone, perché poi in fin dei conti, anche se questi sono libri storici, l'uomo rimane sempre a se stesso, cioè un cuore insoddisfatto, un cuore che spesso si lamenta sempre e continuamente e che spesso invoca dov'è il Signore, dov'è Dio. Per cui insoddisfazione, scetticismo, relativismo e apatia sono spesso sentimenti che anch'io percepisco nella mia vita, esprimendosi poi alla fine con che cosa? Con atteggiamenti che mettono in forte dubbio la realtà dell'amore di Dio per il suo popolo. Questo succedeva al popolo ebraico in quel tempo, ma sono certo e convinto che spesso succede anche a noi. E credo che anche noi abbiamo bisogno di rivedere questi messaggi che questi profeti hanno portato con tanta sofferenza, credo, ma anche con tanta determinazione a queste persone, rivederle perché credo che ci facciano bene. Non dimenticarci quello che è stata anche la storia del popolo ebraico e di quello che ha patito purtroppo essendo disubbidiente al Signore. Allora, per il popolo ebraico in quel tempo Dio è stato il primo bersaglio su cui tirano poi alla fine le proprie frecce della propria insoddisfazione, quando le cose non vanno come essi si aspettano. La fede giudaica aveva vissuto un bel momento di risveglio dopo il ritorno da Babilonia. Ricordate, no? La deportazione 538 avanti Cristo, con la ricostruzione del Tempio 516 avanti Cristo e delle mura 445 avanti Cristo. Ma dobbiamo anche scorgere, leggendo questi libri, che il regno di Israele comunque non era più tornato al suo antico splendore. Il popolo era ancora sottoposto al dominio dei persiani, fame, povertà ed oppressione continuavano ad imperversare. Prima domanda che si fa il popolo: ma il Signore è davvero così potente? Egli poteva alla fine realizzare, credo che anche questa sia una domanda che Malachia si sia posta, realizzare le promesse fatte attraverso Aggeo e Zaccaria. L'aria che si respira leggendo queste scritto, scorrendo queste pagine, è di una insoddisfazione, di uno scetticismo, di un relativismo che già faceva paura allora, figuriamoci al tempo di oggi, e dall'apatia. Però, leggendo già il primo versetto che poi leggeremo insieme, il punto di vista di Dio è certamente diverso dal nostro, gloria a Dio. La gente si chiedeva dove fosse l'amore e la giustizia di Dio. Ma se noi scorriamo questi versetti, e quello è quello che mi colpisce di più, Dio ribalta la domanda: dov'è piuttosto l'onore e il timore dovuti al Signore? Dio, così, in una data stimata dagli studiosi tra il 435 e il 400, manda il suo messaggero per fare chiarezza. Uno stile particolare. È anche un breve libro, sono 4 capitoli solamente, ma ricchi veramente di spunti significativi su cui meditare. Malachia è il nome messaggero del Signore oppure mio messaggero. Questo Malachia aveva il compito di rispondere agli scettici del suo tempo che biasimavano Dio senza rendersi conto di essere a loro stessi, a loro volta, i veri responsabili della loro stessa disgrazia. Ebbe la forza e rianimò la fede nei cuori di un popolo scoraggiato, che poi vedremo non è tutto il popolo, alcune persone di questo popolo, dimostrando che l'amore, la santità, la giustizia e la fedeltà di Dio sono immutabili e pronti a manifestarsi a coloro che avessero temuto il Signore e si fossero convertiti dalle loro vie malvagie per onorarlo. Nel meditare, come dicevo all'inizio, questo libro faremo ovviamente applicazioni per il nostro tempo, ma non prima di esserci però soffermati, e credo che questo sia alla fine importante, soffermarsi sul significato del messaggio che è stato per i primi uditori importanti, perché infatti Malachia, come ogni altro profeta, era sì un uomo del suo tempo. Pertanto io credo e sono convinto che le applicazioni per noi saranno tanto più efficaci quanto più avremo capito le implicazioni per quei primi uditori del messaggio. E andiamo a leggere i primi 5 versetti. L'oracolo della parola dell'Eterno rivolta a Israele per mezzo di Malachia. Io vi ho amati, dice l'Eterno, ma voi dite, in che cosa ci hai amati? Esaù non era forse fratello di Giacobbe? Dice l'Eterno. Tuttavia, io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti una desolazione e ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto. Anche se Edom dicesse, noi siamo abbattuti, ma torneremo a ricostruire i luoghi desolati, così dice l'Eterno degli eserciti, essi ricostruiranno, ma io demolirò, e saranno chiamati il territorio dell'iniquità e il popolo contro il quale l'Eterno sarà sempre indignato. I vostri occhi vedranno e voi direte, l'Eterno è magnificato oltre i confini di Israele. Ci fermiamo qua per adesso, riprenderemo se il Signore lo vorrà, quando sarà il mio turno, come ho detto, se il Signore lo vorrà, nel rivedere poi anche altri aspetti che sono importanti di questo libro. Quello che oggi ci terrei a fare saltare è soprattutto l'amore e la fedeltà, due aspetti che noi spesso ricordiamo nei nostri incontri, l'amore e la fedeltà del Dio eterno, sì verso quel popolo lì, ma anche verso di noi, chiaramente. Allora, io vi ho amati. Vedete con che straordinaria chiarezza e incisività il Signore inizia nel dettare questo libro al suo popolo. L'amore e la fedeltà sono due tra gli aspetti più straordinari del carattere di Dio. Essi sono rivelati nella Scrittura, e credo che mi potete dare conferma, dalla prima all'ultima pagina della Bibbia. Per quanto possa sembrare incredibile, questo è proprio ciò che avviene in questo primo versetto. Poi vedremo altri due versetti che prenderemo in considerazione dopo, che sembrano un pochino, fra virgolette, allontanarsi da quello che il Signore dichiara inizialmente, ma che riportano, e torno a ridire, delle implicazioni che dovrebbero farci comprendere quale amore e quale fedeltà il Dio ci dimostra ogni giorno. Dio è amore, e lo possiamo confermare, se no altrimenti Dio come avrebbe iniziato a dire «Io vi ho amati». E credo che anche uno di quei versetti che noi ricordiamo spesso, 90% di noi credo che una delle cose, delle caratteristiche che si ricordi di Dio è proprio il fatto di ricordare che il Dio è un Dio di amore. Però Cosa accade quando le prove della vita ci spingono a pensare che Dio non ci ami e che non si stia curando di noi? Come è successo a me in passato, la fede vacilla. Un senso di apatia ci invade, ci rende immobili, la vita sembra non avere più un senso, non sappiamo più dove aggrapparci. Sembra che ci dimentichiamo veramente delle promesse della Scrittura. È proprio in questi momenti che Dio nella sua grazia riconferma ancora una volta, allora come oggi, il suo amore immutabile per il suo popolo. Dio dichiara il suo amore verso un popolo che in quel momento era scettico, ribelle e apatico. Aveva smarrito la strada maestra, anche questo mi faceva ritornare a quel passo della Scrittura, ritornate nei sentieri antichi. Essi avrebbero potuto ritrovare quella strada solo aggrappandosi nuovamente all'amore di Dio e alle sue promesse, che egli stava continuamente, perché il Dio non è un Dio che si dimentica, anche se a volte a noi sembra che sia immobile e in silenzio, continuamente a manifestare in mezzo a loro, a dispetto delle apparenze invece che erano circostanti. Io vi ho amato. L'oracolo del Signore, il messaggio che egli affida al profeta, non poteva che cominciare con una frase più bella e significativa. Però nel resto del libro, come vedremo, il Signore riprenderà aspramente il suo popolo. Tuttavia, prima della riprensione, Dio dichiara ancora una volta il suo amore verso il suo popolo, verso Israele. Infatti, e questa è la prima implicazione che dobbiamo prenderci, è solo comprendendo l'amore del Dio, di un Dio, è possibile accettare poi anche la sua riprensione. E in questa frase io credo che possiamo trovare pertanto la base per tutto il resto del libro. Questa frase che riporta alla nostra mente tutte le cose meravigliose che il Signore nel corso dei secoli a venire ha fatto per il suo popolo. Dio ha amato Israele in una maniera straordinariamente particolare. Infatti in Deuteronomio 7, 6, 8 ci sono due versetti che a me piacciono particolarmente. Infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del faraone re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto a vostri padri. Il Dio che è amore, ma è il Dio che è anche fedele alle promesse date. E l'amore è il motivo per cui il Signore ha mantenuto queste promesse. Ha liberato questo popolo dal collo duro, dalla schiavitù d'Egitto. Nient'altro che amore. Perché Israele non aveva certo meriti rispetto ad altri popoli, ma il Signore li aveva scelti per essere il suo popolo consacrato che l'avrebbe onorato in mezzo alle nazioni. Ecco, io vi ho insegnato legge e prescrizioni come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettete in pratica nel paese nel quale vi accingete ad entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque, le metterete in pratica, perché questa sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. Deuteronomio, qualche capitolo prima di quello che abbiamo letto, 4, 5, 7. Dunque Israele era il solo popolo savio e intelligente, e il suo amore, che è stato mostrato al popolo donando la sua rivelazione, affinché si distinguesse fra le nazioni, mettendo in pratica la legge del Signore, questo era chiamato a fare Israele. E nessun altro popolo, vedendo questa storia di questo Israele, aveva ricevuto un tale privilegio da Dio. Dio però ribalta a questo punto la risposta, e purtroppo la risposta viene quasi per dire rinnegata. E questo mi faceva riflettere, perché quando spesso facciamo del bene a qualche persona, passano gli anni, questo bene comunque, anche perché ci si dimentica di questo bene ricevuto, se lo facciamo ritornare o se viene ritornato in mente, ci viene da dire: in che modo, scusa, tu mi hai amato? È quello che il popolo praticamente risponde a Dio: in che modo ci hai amati? Pensate che tristezza ricevere una risposta del genere da Dio dopo tutto quello che aveva fatto a questo popolo. Cosa stai facendo di speciale per noi? Cosa ci distingue dagli altri popoli? Purtroppo, come capita spesso di dire, vedevano il bicchiere mezzo vuoto, come se Dio in qualche modo fosse un debitore continuo nei loro confronti. Dal loro punto di vista, insomma, Dio non aveva mantenuto poi alla fine le sue promesse. Avevano Ageo e Zaccaria, qualche tempo prima, profetizzato vittorie e il dominio di Israele nei confronti dei nemici circostanti. Eppure, dopo quasi un secolo, Israele ancora una volta era sotto il dominio persiano. Avevano ricostruito il Tempio, ma la monarchia non era stata ripristinata. Il sacerdote promesso attraverso Zaccaria non si era manifestato. Dov'è la gloria promessa da Dio? Si domanda il popolo. Dov'è questa prosperità che tanto ci aveva promesso? No, Dio non ci ama. Purtroppo la storia si ripete. Quante volte nel passato Israele aveva messo in dubbio l'amore di Dio e le sue buone intenzioni nei confronti del popolo. Ma Dio ribalta ancora una volta la risposta. Non lo fa sempre in questo libro, ma in un altro aspetto di un altro libro che è il Deuteronomio. Ma voi non voleste andare e vi ribellaste all'ordine del Signore, del vostro Dio. Mormoraste nelle vostre tende e diceste: il Signore ci odia, per questo ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, per darci in mano agli amorei e per distruggerci. Nonostante però la loro incredulità e questa forma di ribellione, Dio comunque aveva mantenuto la sua promessa e aveva dato questa terra promessa. Nella sua grazia, in epoca più recente, li aveva riportati dalla deportazione di Babilonia, aveva permesso loro di ricostruire il Tempio e le mura di Gerusalemme. Eppure, nonostante tutto, questo popolo dal collo duro dice: in che modo ci hai amati? Le prove, purtroppo, del tempo presente stavano impedendo di vedere le cose nella giusta prospettiva e biasimavano Dio per la situazione in cui si trovavano. Ancora una volta la risposta di Dio è immediata e può sembrare veramente strano, almeno per me che l'ho letto inizialmente, mi sembrava strano veramente comprendere come Dio abbia risposto così. Esaù non era forse fratello di Giacobbe? Ma come, Signore, scusa, non mi capisco. Io ti dico: in che cosa ci hai amati, aspettandomi una riprensione, un qualcosa di diverso? Invece il Signore risponde: Esaù non era forse fratello di Giacobbe? Io credo che in quel momento il Signore avrebbe avuto mille modi per dimostrare il suo amore nei confronti di Israele. Avrebbe potuto ricordare tutto quello che abbiamo descritto prima e ricordato. Avrebbe potuto ricordare tutte le volte che egli era intervenuto al tempo dei giudici per salvarli dai loro nemici. Ma il Signore, io credo che di questo, fa risaltare il suo amore verso Israele evidenziando il suo disprezzo verso il popolo di Edom. E questo veramente può sembrare strano a primo acchito. Almeno per me, io rimango stupito di una risposta del genere. Ho odiato Esaù. Credo che abbia anche rischiato Dio di non far apprezzare il senso di questa risposta. Abdia però scriveva a proposito di Edom: l'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato, o tu che abiti nei crepacci delle rocce e stabilisci la tua abitazione in alto, Tu che dici in cuor tuo, chi potrà farmi precipitare a terra? Anche se tu facesti il tuo nido alto come l'aquila, anche se tu lo mettesti fra le stelle, io ti farò precipitare di lassù, dice il Signore. Riferito a questo popolo. Edom era stato quindi, da come possiamo comprendere, un popolo orgoglioso e malvagio. Quando Israele era stato colpito dai babilonesi, vi ricordate cosa scrive il Salmo 137, 7? Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: spianatela, spianatela fin dalle fondamenta. A causa della violenza fatta a tuo fratello Giacobbe, tu sarai coperto di vergogna e sarai sterminato per sempre. Quel giorno tu eri presente, il giorno in cui gli stranieri portavano via il suo esercito e i forestieri entravano per le sue porte e tiravano a sorte su Gerusalemme, anche tu, riferito ad Edom, eri come una di loro. Questo è Abdia, capitolo 1, versetti 10-11. Poi però gli Edomiti furono soggiocati da Nabucodonosor, proprio come era stato previsto dai profeti Geremia e Ezechiele, e poi nei secoli seguenti non riuscirono più a tornare anche loro nella loro antico splendore, ma furono costretti dai Nabatei a rifugiarsi in un'area desertica, conosciuta come Idumea, fino alla completa disfatta nel IV secolo avanti Cristo. Ecco che comprendiamo piano piano il perché Dio risponde in questo modo al popolo di Israele. Perché Dio ha amato Giacobbe e non poteva certamente dimenticarsi della sua promessa verso questo popolo. E questa esposizione di Malachia doveva infatti riportare ai suoi contemporanei e riconoscere quale grazia Dio avesse usato verso di loro, mentre invece il giusto giudizio ricadeva su Edom. Se gli Edomiti meritavano il giudizio di Dio, Israele forse aveva qualche merito? No, di certo. Perché, come leggeremo poi in seguito, anche Israele aveva peccato e oltraggiato il Signore continuamente. Ma Dio ha scelto Giacobbe e la sua discendenza dal quale sarebbe venuto il Cristo, la progenie di Abramo in cui tutte le nazioni saranno benedette. Galati 3:8, versetti 3, capitolo 3, 8-16. Giacobbe non aveva certamente alcun merito, anzi, se ben vi ricordate, Esaù era il primogenito. Allora sorge una domanda: ma allora i contemporanei di Malachia, ma di che cosa si lamentavano? Io credo che se non fosse stato per quell'amore, sono certo che anche il popolo di Israele avesse subito la stessa sorte di Edom. Ecco un amore riconosciuto e manifestato ancora una volta. Dio stava dimostrando, benché lo aveva già dimostrato in passato, ad Israele che egli mantiene le sue promesse e che la situazione che comunque era circostante a loro era tutto sotto il suo controllo. Questo ci ricorda che Dio non è una divinità locale la cui giurisdizione è delimitata solo al territorio di Israele. Il Dio è il Dio sovrano su tutte le nazioni. Il Dio è colui che ha nella mano la storia del mondo. Egli avrebbe continuato a mostrare la sua grandezza, ma quanti avrebbero potuto riconoscere le sue opere dicendo: il Signore è grande anche oltre i confini di Israele? Perché poi, leggendo continuamente, come dicevo prima, il libro, ci accorgiamo che così purtroppo non è. Versetto 13 del capitolo 3. Avete usato parole dure contro me, contro di me, dice l'Eterno, eppure dite: che cosa abbiamo detto contro di te? Capitolo 4, versetto 3. E calpesterete gli empi, perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dice l'Eterno degli eserciti. Come allora, anche oggi spesso sentiamo dire non c'è alcun Dio, perché altrimenti non ci spieghiamo perché nel mondo trionfi l'ingiustizia. Dio tace perché egli non c'è. Quante volte ci è capitato di sentire questi ragionamenti? Anche più di 2400 anni fa lo stesso Malachia sentì queste cose, stessi identici ragionamenti, come per dire il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio. Vale la pena a questo punto servire il Signore? C'erano vantaggi a osservare i suoi comandamenti? Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore, eppure dite, che abbiamo detto contro di te? Voi avete detto, è inutile servire Dio, e che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti e a vestirsi a lutto davanti al Signore degli eserciti? Ora noi proclamiamo i superbi, sì, quelli agiscono malvagiamente e prosperano, sì, tentano Dio e restano impuniti. I contemporanei di Malachia pensavano di avere delle buone ragioni nel presentarsi davanti all'Eterno per continuare a non rispettare poi alla fine il Signore. Disubbidivano continuamente i comandamenti dell'Eterno e la passavano sempre liscia. Allora anche l'altro popolo diceva così, ma caspita, questi come disubbidiscono alla legge dell'Eterno, proclamano superbi quelli che oltretutto agiscono malvagiamente, allora non c'è proprio veramente un Dio. Purtroppo però se ci guardiamo intorno dobbiamo anche riconoscere che anche oggi Dio non interviene subito, no? Quanta ingiustizia vediamo nel mondo e intorno a noi. Purtroppo fa parte della legge di questa natura e non possiamo certo esimerci nel dire non esiste Dio, perché altrimenti questa ingiustizia, questa malvagità che è nel mondo non ci sarebbe. È la logica conseguenza per chi comprende la parola del Signore che questo è certamente il frutto del peccato. Però attenzione, perché delle volte subdolamente il nemico di Dio instilla nella nostra testa anche pensieri del genere. Vale la pena servire il Signore? I contemporanei di Malachia avevano tranciato subito il discorso. È inutile servire Dio. Credo che anche oggi molti di noi sono tentati di rispondere negativamente a questa domanda, perché il mondo non ci sprona a servire Dio. I nostri amici ci dicono che è inutile, perdita di tempo, la pubblicità ci dice che è inutile, a scuola ci insegnano che è inutile, nel campo lavorativo fanno carriera a coloro che non servono Dio. Oggi come allora il mondo proclama beati i superbi e beati quelli che non devono chiedere mai. Però c'è un residuo di questo popolo che è straordinario vedere in questo libro. Perché Malachia scriverà, allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e onorano il Suo nome. Di fronte alle cattiverie di questo popolo, che diceva contro di Lui, contro il Signore, essi non potevano fare altro che rinfrancarsi a vicenda e incoraggiarsi a rimanere fedeli al Signore, conoscendo ciò che il Signore aveva detto nella sua parola. Poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Prima Samuele, capitolo 2, versetto, seconda parte del versetto B. Coloro che confidano nel Signore sanno che i superbi certamente non la faranno franca. Essi sanno che il Signore ricompensa, di certo, coloro, quelli che lo temono, essi sanno che è il Dio fedele e non li deluderà. E nei primi versi di questo libro abbiamo visto che Dio ha amato la discendenza di Giacobbe, proprio perché mantiene fedeltà al suo patto. Ma ora, nell'ultima parte di questo libro, come abbiamo letto, Dio riporta un occhio particolare a quelli che lo temono. Egli conosce uno a uno e se ne conserverà anche il ricordo. Egli lo salverà nel giorno in cui giudicherà i malvagi. È quindi chiaro ed evidente che l'amore di Dio verso Giacobbe e l'odio verso Esaù, presentati nella prima parte di questo libro, non avevano a che fare con la salvezza di ogni singolo israelita o con la condanna eterna di ogni singolo edomita. Infatti, io credo che ora vediamo che all'interno dell'amato Israele esisteva un sottoinsieme di israeliti che non solo erano circoncisi certamente fisicamente, ma avevano mantenuto e conservato un buon rapporto con il Signore e avevano soprattutto fede in Dio. Ebrei 11:6 ci ricorda: «Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano». Essi saranno nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve, dice il Signore degli eserciti. Quasi ultima parte del capitolo 3 di Malachia. Ecco la risposta dell'Eterno a coloro che dicevano: che vantaggio c'è a servire il Signore? Ecco la risposta di chi si fa beffe dell'Eterno. Se qualcuno aveva dei dubbi sulla fedeltà di Dio, poteva essere certo che sarebbe venuto un giorno in cui quei dubbi il Signore li dissipa. In quel giorno si sarebbe vista di nuovo la differenza tra chi è giusto e chi è empio. Io sono convinto che il Signore un giorno preparerà questa giornata in cui tutti i nodi verranno al pettine. Dobbiamo guardare a quel giorno con fede senza lasciarci ingannare da ciò che osserviamo intorno a noi nel tempo che chiaramente è presente. Lo stesso Paolo scriveva un avvertimento in Seconda Corinzi capitolo 4 versetti 17 e 18: perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Da questo comprendiamo che solo gli occhi della fede possono vedere cose che gli occhi fisici purtroppo non riescono a vedere. E sarà bello sapere che la gloria eterna che ci aspetta è talmente grande che queste nostre afflizioni, questa nostra sofferenza, sembrerà certamente una cosa leggera a confronto. Paolo aveva rischiato più volte la vita, frustato, picchiato, tutti voi vi ricorderete, è inutile che rielenchi ciò che aveva subito, messo in carcere a causa del Vangelo. Eppure considerava queste afflizioni momentanee, leggere. Quanti di noi veramente, quanto io rischiassi una cosa del genere, potrei sopportare tale cosa? Delle volte mi lamento anche per meno. Malachia scriverà al capitolo 4, versetti 1: poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, non lascerò né radice né ramo. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Questo ce li ricorda Matteo 3:12. È anche vero, però dobbiamo anche ricordarci che i figli di Dio passeranno sì attraverso il fuoco, ma il fuoco delle prove di questa vita, per uscire ancora più preziosi e affinati, come ci ricorda il Signore. Ben diversa però sarà la sorte dei nemici di Dio. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole di giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete, saltellerete come vitelli fatti uscire dalla stalla. Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparerò, dice il Signore degli eserciti. Due versetti più avanti di quello che abbiamo letto prima. Egli farà risplendere la tua giustizia come luce, il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Salmo 37,6. Spunterà certo il sole di giustizia, e il Signore asciugherà ogni lacrima e guarirà ogni ferita. E ci ricorda anche il Salmo 37, versetti 1-2. Non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. E mi avvio alla conclusione. Perdonatemi se sono andato un po' lungo. La pallina della storia del mondo sta ancora girando. Perché ha giocato biliardo, non io. Vi ricordate ogni tanto che cosa si dice? Fate il vostro gioco. Fate il vostro gioco, Signore, prima che la pallina si fermi. Perché spesso siamo tra quelli che incolpano Dio per tutto ciò che accade. Dalla fame del mondo, terremoti, perdite di persone care, eccetera, eccetera. Ognuno può elencare in cuor suo tutte queste colpe che noi diamo a Dio. Purtroppo però siamo anche quelli che hanno la memoria corta e ci dimentichiamo con facilità quasi disarmante le benedizioni che Dio ha dato e le dimostrazioni del suo amore che ha dato alla Chiesa. Siamo tra quelli che non si rendono conto che se Dio ci pagasse con la nostra stessa moneta, io credo che qui questa mattina non ci sarebbe proprio nessuno. Il rapporto tra Dio e l'uomo si basa sulla più sublime delle caratteristiche di questo Dio eterno, il suo amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se dubitiamo del suo amore e della sua fedeltà, rischiamo di diventare scettici e relativisti come al tempo di Malachia. Se Dio non si cura di noi, che importanza ha comportarsi in un modo piuttosto che in un altro? Perché questo mondo proclama beati superbi. Ma se vi ricordate Gesù nel sermone sul monte, cominciò con un'altra fase molto bella e significativa. Beati i poveri in spirito. Perché non sono i superbi coloro che Dio chiama beati, ma piuttosto coloro che non confidano in loro stessi, ma hanno bisogno che il Signore riempa il loro spirito. Pietro purtroppo aveva previsto un'ondata di scetticismo proprio alla fine dei tempi. A quel tempo, figuriamoci adesso. Sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: «Dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano dal principio della creazione». Ed è proprio ciò che sta accadendo. Le nostre orecchie ascoltano continuamente la voce degli scettici, che mettono in dubbio l'esistenza di Dio. Molti ridono del Vangelo, molti ridono di noi perché abbiamo fede in un Dio che ama ed è fedele. Ma io dico in cuor mio, e vi riporto oggi, se io devo ridere, purtroppo, non certamente per ironia, ma per gioia, vorrò ridere l'ultimo giorno quando il Signore mi chiamerà con sé. Amen.